E allora andiamo a cominciare questo nuovo spazio redazionale di Radio Onda Rossa, come annunciato con la presentazione dell'ultimo libro di Gianfranco Manfredi, vecchissimo amico di questa radio, Tecniche di Resurrezione, un libro uscito circa un mese fa, edito dalla Gargoyle Book, un romanzo che in qualche modo la seconda puntata di una narrazione cominciata un paio di anni fa con Io ho freddo. Noi avremo fra poco al telefono Gianfranco per parlare un po' del romanzo. Prima di chiacchierare con lui, però, per entrare un po' dentro il libro, vi faremo ascoltare quello che adesso si suol chiamare book trailer, ovvero sia un brevissimo video di audio-video di presentazione del libro, predisposto da Gianfranco stesso e da sua figlia, con cui si dà un po' l'idea di quello che bisogna aspettarsi da questo Tecniche di Resurrezione.
17 gennaio 1803. Alla prigione di Newgate sta per essere giustiziato un uomo, George Foster, condannato per aver annegato in un canale sua moglie e la loro bambina in fasce. Alle 8 di mattina Foster viene impiccato. Certificata la morte avvenuta, il corpo viene affidato ai chirurghi per la dissezione anatomica. La sede stabilita è St. Bartholomew Hospital, una storica istituzione a breve distanza dal carcere. L'ospedale sorge nella piazza del mercato di Smithfield, dove gli animali vengono macellati all'aperto incessantemente dal lunedì al venerdì, dalle prime luci dell'alba fino a sera. Quel 17 gennaio, sul corpo di George Foster, ha luogo un esperimento molto particolare. Una stupefacente dimostrazione pubblica della reattività dei muscoli all'elettricità, anche dopo la morte del soggetto. Protagonista della dimostrazione è Giovanni Aldini, un eminente studioso di Bologna che ha effettuato esperimenti di somministrazione di energia elettrogalvanica su animali e su esseri umani, vivi e morti, integri o a pezzi. Grazie a queste scosse, prodotte da complesse attrezzature di sua creazione, Aldini ha riportato molti successi nella rianimazione di annegati. Tutti si chiedono se riuscirà a rianimare anche il cadavere di un impiccato. Quel giorno, il miracolo o l'abominio, a seconda dei giudizi, non si verifica. Ma durante la notte, nello stesso ospedale, un'infermiera vede aggirarsi per le camerate Sir Percival Pott, il più famoso e celebrato medico chirurgo del St. Bartholomew's. Piccolo particolare, Sir Pott è morto 15 anni prima. Di lui, nell'ospedale, resta solo il ricordo e il manichino in cera conservato in un ripostiglio. L'infermiera ha avuto un'allucinazione? Forse. Ma non deve essere stata la sola a vedere il redivivo Sir Pott. Quella stessa notte, infatti, un paziente appena ricoverato è morto di paura. Così comincia il mio nuovo romanzo, Tecniche di Resurrezione. Ed è solo l'inizio. Buona lettura.
E allora siamo in linea con Gianfranco Manfredi. Buongiorno
Ciao, ciao
Gianfranco.
Marco, ciao a tutti.
Ciao, grazie intanto per la presenza, come al solito. Allora,
Io ti volevo chiedere anzitutto questo, sei ritornato un po' sul luogo del delitto di Ioffredo, visto che i protagonisti principali sono gli stessi del romanzo di un paio d'anni fa. È cambiata però decisamente l'ambientazione. Volevo chiederti innanzitutto il perché hai fatto spostare i tuoi eroi dalle selvagge plaghe del nord-est degli Stati Uniti d'America a quelle che sono le due più grandi metropoli del tempo. Stiamo parlando dei primi anni dell'Ottocento, ovvero sia Londra e Parigi.
Sì, naturalmente questo spostamento non è da poco, perché passa da un contesto un po' contadino, artigiano, di villaggi, di piccole città, a un contesto delle due maggiori grandi metropoli europee dell'epoca, cioè Londra e Parigi. Questo spostamento, al di là della vicenda, mi permette di raccontare la storia agli inizi dell'Ottocento anche di alcune grandi istituzioni, in parte, diciamo così, della sanità, cioè i grandi ospedali, che già all'origine hanno gli stessi problemi dei nostri. E poi in particolare, non so, Bedlam, cioè il manicomio criminale, e poi, oltre alle istituzioni della sanità, anche, diciamo, l'assistenza ambulatoriale dei quartieri, dedicarsi di alcuni medici gratuitamente ai poveri, mentre altri cominciano esperienze di limite, tra cui appunto l'uso dei corpi degli impiccati, cioè dei giustiziati, per compiere esperimenti più o meno proibiti, il trafugamento di cadaveri dai cimiteri, cioè diciamo che è un viaggio attraverso le istituzioni, che sono istituzioni abbastanza sinistre, insomma, ecco, quando eravamo giovani era molto preso dai testi di Foucault e da quello che fu allora con Basaglia anche il discorso dell'antipsichiatria contro le istituzioni reclusive, e quindi istituzioni reclusive ce n'è da vendere, insomma.
Assolutamente. Senti, ma in qualche modo si può dire che la cifra dei due romanzi sia anche la storia della medicina e la storia della sanità, anche se poi ovviamente i protagonisti si ritrovano a dover agire in contesti che sono all'opposto l'uno dell'altro, i grandi ospedali della Londra dickensiana, permettimi questo termine, anche se è decisamente anacronistico, e dall'altro terre appena colonizzate.
Sì, questa è una cosa, se volete, una scoperta all'acqua calda, però ho fatto abbastanza tardi. Chi come me, per biografia, eccetera, è sempre stato coinvolto in battaglie sociali e politiche, o anche semplicemente sui diritti civili, però delle volte ci si è dimenticati di qualcosa che è tutta la storia dello sviluppo moderno è fondamentale, che è la storia della malattia e dei malati in particolare, cioè i malati sono comunque stati molto spesso sfruttati, oppressi, comunque respinti dal corpo sociale, trasversalmente rispetto alla normale differenza di classe, cioè si ammalano anche i ricchi, insomma. In questo romanzo in particolare io vado anche a indagare alcune malattie tipiche dei ricchi dell'epoca, che allora un po' si accennavano, ma cominciavano già a essere molto evidenti e diffuse, e che oggi si può dire che sono diventate una costante, tanto da considerarle una parte normale della vita, ad esempio i depressi, no? E la depressione, sì. E in particolare quella femminile, che allora veniva chiamata semplicemente isteria, con delle dottrine scientifiche anche deliranti, e credo, mi sembra che nel romanzo ne cito una di un medico dell'epoca che sulla base di testi antichi voleva dimostrare come la vagina fosse un organo semovente che poteva risalire l'intero corpo umano arrivando fino in gola, che io quando l'ho letto mi veniva da ridere perché sembrava era il soggetto di Deep Throat con Linda Lovelace, no? Che aveva il clitoride in gola.
Questa aveva pretese scientifiche, purtroppo.
Ma è incredibile le fantasie che ha coltivato anche la scienza, i medici sul corpo femminile, è una cosa veramente che fa per certi versi rabbrividire. Poi a leggere queste cose che sembrano superate se ne leggono poi talmente tanto che credo il lettore si domandi, come si è domandato lo scrittore, ma chissà nella medicina moderna quante se n'è ancora di
abomini
di questo tipo, malsane di questo tipo, insomma, ecco.
Oltre a questo, diciamo, il lettore si domanda, insomma, tu come al solito hai fatto un lavoro certosino per quanto riguarda la ricerca storica degli ambienti in cui hai organizzato la trama, fra l'altro, insomma, fai una serie di ringraziamenti a persone che ti hanno molto aiutato in questo senso, e ci sono dei caratteri di attualità per quanto concerne tutta una serie di temi che sono incredibili, scioccanti. Io uno solo penso sia uno dei momenti più terrorizzanti del libro, quando racconti dello spettacolo, chiamiamolo così, settimanale, che veniva organizzato in un manicomio londinese, dove la gente andava, pagava per osservare e divertirsi sulle spalle dei reclusi nel manicomio. Ecco, ti sei fatto prendere in qualche caso un po' la mano dalla fantasia, oppure ti sei rigidamente...
No, guarda, quello sembra, io anche lì ho calmato, perché mi sembrava che appunto se raccontavo veramente le cose che avevo letto e che sono nella documentazione dell'epoca, sai, uno può credere che per compiacenza o morbosità uno voglia esagerare a tutti i costi, in realtà invece questo accadeva. Tra l'altro, negli anni immediatamente precedenti a quello che io racconto, i visitatori dei manicomi avevano anche il diritto di entrare, gli si concedeva anche di entrare nelle stanze, nelle celle, diciamo, dei degenti e rapinarli, cioè, quindi la situazione era veramente al di là di quello che fosse possibile immaginare. Però è ovvio che anche quando ci si sposta addirittura di un secolo e si va a considerare, non so, quello che era l'organizzazione anche delle fiere ambulanti, no? Dei freaks e alcuni spettacoli che si davano in pubblico di degrado, cioè persone che non erano, diciamo così, tra virgolette, scherzi di natura, ma erano magari alcolisti e venivano fatti esibire mentre si mangiavano i topi o mentre si masturbavano. Ecco, queste cose qui cominciano all'epoca, quando l'ospedale psichiatrico in questo caso diventa anche un luogo di spettacolo della degradazione, dove si umiliano i degenti eccitandoli, facendoli scontrare tra di loro, ed è un modo anche, perché società come quella, io qui nel romanzo sono in epoca pre-vittoriana, ma questa cosa poi continua in qualche modo in epoca vittoriana, è il modo con cui una società chiusa e tendenzialmente moralista, poi siccome tizio è matto può far di tutto, no? Allora quindi lì si sfoga il peggio, a danno dei pazienti naturalmente.
Senti, quindi dobbiamo supporre che tu non hai esagerato neanche nella descrizione dell'amministrazione degli ospedali e in generale dell'amministrazione dell'assistenza pubblica, che ricorda, ecco, pagine di cronaca nostrana.
No,
attuale.
Lì io poi ti dirò, mi ero anche divertito studiando di andare, c'erano alcuni capitoli in particolare su alcuni intrighi ospedalieri di carriere tra i baroni, che mostravano questa dinamica molto più vicina dell'interno. Poi io quando vado a finire un romanzo impugno l'accetta e taglio spietatamente, perché certe parti magari sono interessanti, però cerco sempre di non cadere in una cosa che viene spesso rimproverata a Umberto Eco, cioè che gli argomenti o le situazioni o i personaggi o le avventure che vivono diventino un pretesto per fare sfoggio di erudizione, che uno legge e dice: cazzo, ma quanto ha studiato questo qua? No, io devo raccontare una storia, no? Quindi io metto degli indizi di un percorso e naturalmente studio cercando di non dire stupidaggini. Poi dopo uno ha comunque sufficienti elementi, se gli interessa, per approfondire, anche perché oggi i materiali di ricerca non sono più così lontani, inaccessibili, proibiti in lontane biblioteche, ma il mio libro, credo che 3/4 della documentazione mi viene da Google Books, perché se uno sa cercare lì, naturalmente testi che riguardano il 1803 e dintorni sono tutti fuori diritto e quindi si trova tutto, insomma, anche se uno vuole capire. La differenza tra primo romanzo e Offreddo infatti è stata questa: mentre in Offreddo io parlavo del Rhode Island, lo sperduto stato americano, il più piccolo, e la documentazione su cui potevo contare era poca, pochi documenti, in questo caso invece dovevo stare molto attento perché la documentazione è sterminata, perché su Londra e Parigi noi sappiamo tutto quello che succedeva giorno per giorno, perché ormai c'erano i grandi giornali, era un'epoca in cui si scrivevano molti memoriali, ad esempio sulla corte di Napoleone c'è da impazzire, perché credo che non ci sia stato un solo membro della sua corte privata, sua o di sua moglie, che non abbia scritto le sue memorie, quindi raccontandoci giorno per giorno dove, come vivevano, qual erano i riti, le conversazioni, com'era Napoleone nella vita privata, pettegolezzi d'epoca, eccetera eccetera. Quindi si rischia sempre in un romanzo di farlo diventare un documentario in qualche modo, no?
Certo. Senti Gianfranco, tu hai inserito tutte queste narrazioni, che poi insomma il trailer all'inizio ne dà soltanto una piccola parte, e all'interno di un romanzo gotico, chiaramente, che a 2 secoli di distanza dai fatti narrati. Si tratta di una scelta solo stilistica la tua, oppure hai scelto questo tipo di cornice perché pensavi che fosse particolarmente adatta a una narrazione di questo genere?
Ma quello è un interesse mio, perché da un lato io penso che mi ero anche chiesto come mai, noi ormai non ci facciamo più caso, però nel romanzo moderno esplodono, soprattutto nel romanzo gotico, il primo horror, diventa protagonista la figura del medico, dei medici. Questo comincia anche prima con il dottor Faust, poi abbiamo tutta una serie di dottori, il dottor Eselius di Carmilla, il dottor Jekyll di Stevenson, cioè si diffonde questa figura del mad doctor, cioè il dottore squilibrato, il dottore matto, che tra l'altro nasce proprio in quegli anni lì, perché mad doctor in inglese vuol dire il medico dei pazzi, in realtà. Questo termine assume un'accezione negativa, perché si pensava all'epoca che la malattia mentale fosse incurabile e che quindi solo un pazzo poteva dedicarsi a curare i pazzi, e quindi lì si ribalta completamente la figura del medico, e il medico diventa anche una figura a cui si ricorre per essere curati quasi miracolisticamente, però allo stesso tempo una figura molto intimidatoria, che fa paura, che terrorizza, perché può essere una specie di carnefice, può essere un pazzo che compie esperimenti su di te come se tu fossi una cavia, e non che non ci fosse nella medicina dell'epoca questi aspetti, tra l'altro, ecco quindi questa scelta un po' di temi non era casuale, perché mi interessava mostrare come nel fantastico, che noi consideriamo oggi come una cosa proprio di fiction, che proprio non c'entra niente addirittura con la realtà, non so, abbiamo anche noi i nostri Dracula col mantello moderni, magari un compagno di scuola, capisci, un adolescente vagamente dark, però sono figure che obiettivamente non c'entra assolutamente nulla con la realtà, cioè sono, se non molto metaforicamente, e quindi sono figure della fiction. Se invece noi andiamo a incrociare la cronaca, anche la cronaca orribile del tempo, beh, allora le cose un po' cambiano, insomma, ecco, riusciamo a vedere che certe paure che ancora in parte simbolicamente ci portiamo dietro avevano anche un loro fondamento,
una loro ragion d'essere
sociale nella vita, anche politico. C'è una parte del mio romanzo questo in cui io entro anche nelle stanze alte del potere, perché in quell'anno 1803 ci sono due cose contemporanee: c'è Napoleone che è appena tornato dall'Egitto e sta per passare dal consolato all'impero, è già un uomo che sta abbastanza sclerando sul piano delle ossessioni di potere. Ci sono dei richiami con l'attualità piuttosto evidenti che io non ho forzato, ma quella era la vita di Napoleone, le feste che faceva, il suo rapporto con le donne, sì. e anche una sua malattia, perché aveva delle crisi ricorrenti di epilessia. E dall'altra parte Re Giorgio in Inghilterra, che soffriva di una rara malattia del sangue, porfiria, che però per lunghissimi periodi, che in certi periodi della sua vita sono durati anche più di un anno, aveva delle crisi autentiche di follia, di frenesia, con diversi tipi di manifestazioni, cioè aggrediva le ospiti delle sue feste, poi faceva cose considerate sconvenienti per un re, usciva a cavallo da solo da incontrare i contadini, cioè, quindi allora era giudicata una cosa pericolosissima, e i suoi valletti erano incaricati di stargli sempre vicino, e appena lui cominciava a tremare o aveva manifestazioni di nervosismo, ce n'era uno in particolare addetto alla sua sorveglianza che lo buttava per terra e gli saliva sopra tenendolo sul pavimento finché aveva smesso di tremare, quindi, ed era il re, insomma. Lunghe vacanze di potere, per cui il Parlamento non si diceva: questo qui è matto, bisogna sostituirlo. Purtroppo il figlio era più matto del padre. Cosa si fa? Situazione istituzionale bloccata, cioè sono cose che, guardate, ma ci riguardano molto da vicino, come scenari,
sì,
e
sì.
Non sono metafore, è successo.
Sì, neanche a dire, appunto, che uno si affida alla fantasia dello scrittore,
no, ecco.
un semplice cronachista. Senti, Gianfranco, quando abbiamo presentato Io Freddo, mi ricordo parlammo a lungo della fortuna dei vampiri e del vampiro nella letteratura anche attuale, nella letteratura e nel cinema attuale. E adesso ovviamente con questo romanzo poni all'attenzione un'altra serie di riferimenti letterari e non solo, visto che comunque mi pare, almeno spero, che l'opera sia aperta e che ci sia la possibilità per i protagonisti del romanzo di ritornare, e ha già in mente quali territori fargli percorrere.
Sì, io vorrei ambientare il prossimo avventura di Orlino e Valcuri in Italia, però è ancora un po' presto, perché attualmente prima volevo uscire con un romanzo nuovo che ho cominciato a scrivere, che non riguarda Aline Valcour, si svolge in tutt'altra epoca, non ne voglio dire molto, ma in questo caso è proprio un romanzo di orrore sociale, cioè non c'è nessuna allusione né ai cadaveri viventi né ai vampiri né alle cose, a cose vagamente sovrannaturali, ma è proprio l'orrore sociale, riguarda un tema poi molto sociale, che è quello anche dell'esproprio delle terre comuni, dei contadini, insomma, ecco. Quindi anche lì ho trovato, studiando, che non c'è bisogno di caricare più che tanto, basta raccontare per trovare nella storia umana proprio quella della civilizzazione, la prima industrializzazione, tale per esempio nel caso le leggi sui vagabondi, tali abissi di ferocia che si resta effettivamente sconcertati, anche per uno che ha studiato, quando trovi certe pagine o certe cose poi ti domandi ma perché anche l'insegnamento scolastico è organizzato in un tale modo che non ti raccontano mai la storia come è andata, cioè bisogna proprio farsi una specie di volontario calvario per andare a studiare documenti dell'epoca e poi si scopre come si consideravano assolutamente normale cose che oggi ci fanno orrore dal punto di vista dell'opinione pubblica, ma che si continua a fare tranquillamente, tra l'altro, ecco.
In silenzio, magari, diciamo, fuori dai riflettori.
Sì, fuori dai riflettori, sì.
Gianfranco, l'ultimissima cosa, visto che stiamo parlando delle tue attività future, qui usciamo fuori dal capitolo libro, siccome hai reso molte e molti orfani di quella che è stata la tua ultima fatica fumettistica, diciamo più conosciuta, ovvero sia Magico Vento, però sappiamo che c'è qualcos'altro in ballo, visto che anche per quanto riguarda i fumetti continui una opera di analisi storica attenta e approfondita, l'hai fatto con il colonialismo italiano qualche tempo fa e mi pare di ricordare che c'è qualcos'altro in preparazione.
Sì, questo è un'altra serie, diciamo, sul colonialismo che si svolge nel 1900 in Cina e io racconto il periodo della rivolta dei boxer e del rapporto dell'Occidente con la Cina. E anche questa è una pagina di cui a scuola non ci dicono assolutamente niente, tantomeno si sa che anche l'Italia partecipò, seppur all'ultimo momento, a questa specie di avventura militare, cioè che noi insieme ad altre potenze occidentali, ma noi in particolare, fa ridere, abbiamo dichiarato la guerra alla Cina, cioè una cosa pazza.
Beh, sono soddisfazioni.
Poi naturalmente con certa paraculaggine italiana
all'ultimo,
ecco, ci siamo aggregati all'ultimo quando ormai era abbastanza chiaro che era vinta, almeno contro la corte imperiale dell'epoca, ecco.
Sì, poi ci abbiamo provato più tardi con gli Stati Uniti, però non è andata bene allo stesso modo,
uguale.
Sono state difficoltà in corso d'opera. Va bene, Gianfranco, ti ringraziamo moltissimo. Noi ricordiamo questo Tecnici di Resurrezione, che è freschissimo perché è uscito poco più di un mese fa. E niente, speriamo di risentirci a presto, visto che insomma ci racconti di numerose attività, tue prossime avventure. Appena esce qualcosa saremo qui.
Grazie a voi.
Un abbraccio.
Grazie.
E a presto. Ciao.
Ciao.